economico-finanziario del governo Renzi per il prossimo anno. È collegato con noi Francesco da Roma. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e tutte. Beh, chiariamo prima di che cosa si tratta, perché uno pensa che hanno rifatto una manovra finanziaria. Il documento economico e finanziario, che una volta era documento di programmazione economica e finanziaria, è un documento che il governo fa tutti gli anni entro il 10 aprile e dà gli scenari attesi per l'anno in corso e per l'anno successivo, impegnandosi a cercare di rispettarli nei limiti del possibile, perché alcuni evidentemente sfuggono al controllo del governo. Lo scenario che hanno disegnato sostanzialmente è di una crescita più bassa di quella attesa, l'incremento del PIL atteso è all'1,2, nel documento precedente fatto lo scorso anno era attesa una crescita del prodotto interno lordo, cioè dei beni e servizi finali prodotti in Italia in un anno, dell'1,6%. Il problema di questa diminuita crescita è il fatto che, indipendentemente dalle buone intenzioni o dai buoni propositi o dai buoni auspici soprattutto, c'è una realtà che invece ha abbastanza la testa dura e fa i conti con tutto questo ottimismo profuso da Renzi. Sostanzialmente la teoria secondo cui dovrebbe crescere il prodotto interno lordo è una teoria tutto sommato campata per aria, ve la dico in due parole tanto per capirci. Loro dicono: le esportazioni sicuramente scenderanno, perché fino adesso hanno detto crescerà il prodotto interno lordo di cifre probabili sempre poi inferiori nella realtà, perché c'erano le esportazioni e si ricominciava a vendere fuori. Siccome sanno benissimo che questo sarà un anno di crisi, con la crisi che hanno le economie emergenti, con la crisi che hanno i paesi produttori di petrolio, eccetera, eccetera, a quel punto ci sarà, se attendo, una diminuzione delle importazioni. Il prodotto interno lordo, oltre che produrle le cose, qualcuno se le deve comprare. Chi se le compra se non esporti? Siccome non possono aumentare la spesa pubblica, che è un altro veicolo di incremento, cioè se la comprano i consumi privati, cioè le persone cominciano a ricomprare di più, aumentano i consumi, eccetera, eccetera. I consumi, per aumentare, devono aumentare i salari, devono aumentare gli stipendi. Non avendo la minima intenzione di farlo, la loro teoria è che i consumi aumenteranno perché i redditi sono stabili, cioè non diminuiscono, e aumenta l'occupazione. E questa è una delle frescacce ennesime che racconta il Renzi sulla questione dell'occupazione, perché è vero che l'occupazione è aumentata dello 0,5%, dicono l'1%, in realtà fanno dei calcoli un po' a cavolo, l'Istat dice l'occupazione è aumentata dello 0,5% da dicembre 2014 a dicembre 2015, 109.000 persone in più hanno trovato lavoro. Il problema è che a febbraio, già col fatto che erano diminuiti gli incentivi all'occupazione, perché lo scorso anno se una ditta avesse assunto un lavoratore dipendente aveva dei grossi sgravi contributivi per 3 anni, gli sgravi si sono ridotti molto, il risultato è che a febbraio lo 0,4%, cioè 97.000 persone, cioè quasi per intero l'incremento che c'è stato in tutto il 2015, hanno perso il posto di lavoro. Gli occupati sono diminuiti in un mese della percentuale pari all'aumento dell'occupazione tutto lo scorso anno. Questo fa capire, questo dato fa capire un po' l'assoluta aleatorietà della stima. Il problema di fondo, il motivo per cui hanno messo il limite è così, cioè perché non hanno messo che si aspettava il prodotto interno lordo al 3%, se è campato per aria, perché il problema che hanno è che l'Unione Europea sostiene che l'Italia entra in una fase di crescita forte se il prodotto interno lordo italiano nel corso del 2016 dovesse superare l'1,5%, per cui in quel caso avrebbero dovuto applicare tutte le normative ancora più rigide in termini di politica economica, che comportano, tra le altre cose, un rapporto deficit-PIL, cioè la differenza tra il disavanzo annuale dei conti e il prodotto interno lordo, dello 0,5%. Necessariamente Renzi e il suo governo doveva porre l'asticella un'inticchia sotto questo 1,5%, perché altrimenti avrebbe dovuto applicare politiche di bilancio molto più rigide. Eccolo lì che allora hanno posto all'1,2% con un 1% atteso di inflazione, l'asticella di quello che crescerà l'economia italiana in termini reali, l'1,2% in termini nominali dell'1%, per poter dire noi rientriamo, siamo ancora in una fase di crisi, non dobbiamo applicare le politiche più stringenti in termini di economia, però riusciamo comunque a ridurre il debito pubblico dello 0,2, il deficit complessivo, il rapporto tra tutti i debiti pregressi dello Stato italiano e il prodotto interno lordo, cioè quanto si produce in Italia, si riduce allo 0,2, quindi noi comunque siamo in un'ottica di riduzione. I numeri stanno insieme veramente con gli 0, nel senso che se poco l'inflazione dovesse essere un pochino più bassa, e in questo caso siamo in una fase di deflazione, cioè loro pongono l'inflazione, l'aumento dei prezzi che ci dovesse essere nel 2016 all'1%, invece di essere all'1% fosse come adesso addirittura almeno 1%, almeno 0,1%, o fosse più basso, allo 0,7%, non ci sarebbe una riduzione del rapporto debito-PIL. Cioè è una percentuale, è un sentiero strettissimo basato sullo 0, che sicuramente comporterà una crisi nei conti e una manovra di aggiustamento. Verosimilmente se ne farà una, come esploderà la crisi attesa nel corso dell'estate dei paesi BRICS, cioè delle economie emergenti, ci sarà una prima crisi, a ottobre ci sarà probabilmente una seconda crisi in ambito europeo, e su quello dovranno fare manovre di aggiustamento e di correzione. Per ora non fanno nulla, vanno tranquilli e beati alle elezioni amministrative, e poi chissà, nel classico meccanismo del tira a campare finché non capita qualcosa all'esterno. Il timore è che lo shock che avranno in termini di necessarie politiche fiscali e monetarie sarà pesantissimo e avrà un impatto devastante, proprio perché i numeri che danno sono numeri, è un governo delle crescite dello 0, che oltretutto se sposta in più o in meno uno 0, gli salta tutto, e quando in economia gli equilibri sono così precari e ci sono un miliardo di variabili, cioè hanno supposto il prezzo del petrolio a $50 al barile nel corso del 2016, evidentemente col vertice di Doha è ricrollato incredibilmente il prezzo, per cui è irrealistico. La diminuzione del prezzo del petrolio comporta che probabilmente l'inflazione sarà più bassa, comporta che ci saranno meno acquisti da parte delle aree produttrici di petrolio e così via. Cioè ci sono tali e tante variabili inserite e un sentiero di equilibrio basato appunto su questi 0, che verosimilmente porterà a cadere o da una parte o dall'altra in una situazione estremamente pesante in termini sociali ed economici.
Quindi sostanzialmente questo documento fotografa una situazione nella quale l'idea che la crisi sia passata è del tutto propaganda.
Ma sostanzialmente il problema è questo: loro sanno che sta arrivando una crisi a livello mondiale, fanno finta che la crisi non toccherà l'Italia. Il problema, lo scenario di fondo è questo. Loro dicono c'è una crisi attesa a livello mondiale, è una di quelle cose, abbiamo ripetuto varie volte, è una cosa nota. Questa crisi secondo loro non toccherà l'Italia, non toccando l'Italia si riesce a mantenere una strategia di galleggiamento in attesa di tempi migliori, questo è più o meno il tipo di scenario. Qualora lo scenario si dovesse modificare perché la crisi riguardasse anche l'Italia, una parte d'Europa, ci fosse per esempio una rivalutazione dell'euro, l'euro adesso è ai minimi nei confronti del dollaro perché con tutta la politica espansiva che è stata fatta è sceso molto, da un rapporto ci volevano un dollaro e mezzo per comprare un euro, adesso ci vuole poco più di un dollaro per comprare un euro, si è svalutato tanto, questo ha comportato che negli Stati Uniti si riuscisse a vendere molte più cose perché ovviamente essendo le produzioni europee denominate in euro, se le vendi negli Stati Uniti il tasso di cambio è più vantaggioso per il dollaro, è come se le vendessi con lo sconto, cioè riesci a fare uno sconto, quindi vendi di più perché costano di meno. Se il tasso di interesse, se il tasso di cambio dovesse rimodificarsi E adesso ripeto, il rapporto euro-dollaro è ai minimi, ma se dovesse eventualmente risalire, evidentemente diminuirebbero ulteriormente le esportazioni, cioè oltre che in quelle aree adesso in crisi dei paesi emergenti, diminuirebbero anche nei confronti degli Stati Uniti. E questa situazione potrebbe determinare ulteriori problemi in termini di crescita economica, per cui chiariamo il contesto, e diventerebbero allo stesso tempo più convenienti i prodotti statunitensi venduti in Europa, quindi aumenterebbero l'importazione da quell'area del mondo. E per cui ripeto, è uno scenario, per adesso è una, diciamo così, un libretto di buone intenzioni, ma sono buone intenzioni disegnate in modo tale per far sembrare che vada tutto bene e che sia insieme tutto, dove basta lo spostamento di uno 0, per far precipitare questo castello di carte. Evidentemente è probabile e verosimile che insomma nel giro di qualche mese lo 0, si concretizzi su qualcuna delle tante variabili invocate e scelte, proprio perché stesse insieme il tutto su un'ottica più o meno plausibile. La critica che sui giornali di oggi c'è da parte della Banca d'Italia è quello, cioè sì, lo scenario è vero, ma si regge con gli stuzzicadenti, per cui basta pochissimo per farlo saltare. Sostanzialmente quello non può dire no, lo scenario non è quello, perché è chiaro, non ha valori così improbabili. Uno può anche dire, normalmente quando si fanno questi documenti, alcuni valori si azzardano, quanto sarà il prezzo del petrolio, nessuno è in condizioni di calcolarlo, nemmeno le grosse compagnie, figurarsi un governo che ha interesse che abbia una serie, soltanto che se il prezzo del petrolio scommetto che sia quello, se l'andamento dell'economia mondiale scommetto che sia quello, se il tasso di cambio scommetto che sia quello, se i tassi di interesse scommetto, alla fine tutte queste scommesse io individuo qual è il livello che a me mi conviene di più per far stare insieme tutto il quadro, è evidente che prima o poi una di queste variabili non si realizza. Sarebbe come giocare, scommettere sulle partite e indovinare 15 risultati di fila, insomma. Per carità, può capitare, ma insomma sarebbe estremamente difficoltoso. È molto più probabile che invece si materializzi lo scenario per cui si perde tutto, perché poi magari anche vengono imbroccati 4-5 si sbaglia qualche altro risultato e si entra e ci si avvita in una prospettiva di crisi. Tutto questo serve ad evitare in questa fase preelettorale una manovra economica che avrebbe comportato tagli o aumenti di tasse per circa 15 miliardi di euro, perché il problema di fondo è che nelle manovre economiche che sono state disegnate negli scorsi anni era presente una cosiddetta clausola di salvaguardia, cioè se non entrano abbastanza soldi, se non ci sono abbastanza tagli, i soldi li prendiamo qui, e questi soldi, questi 15 miliardi che sarebbero dovuti entrare o non avrebbero dovuto essere spesi, avrebbero comportato un aumento dell'IVA, cioè l'IVA aumentava ulteriormente, questo avrebbe avuto un effetto ancora più depressivo sui consumi e sulla crescita del PIL. Problema di fondo è questo: loro, se non dovessero riuscire a realizzare i tagli di spesa e l'aumento di entrate derivanti dalla lotta all'inflazione e varie cose, e dal rientro dei capitali dall'estero, se loro non dovessero riuscire a realizzarlo, dovranno aumentare l'IVA. L'IVA comporterà un'ulteriore diminuzione dei consumi, con buona pace dell'aumento del PIL atteso dall'aumento dei consumi interni. Cioè, questa situazione qui è una situazione, ripeto, estremamente fragile, dove Renzi sta facendo quello che ha fatto fino adesso, campa alla giornata sperando che non succeda nulla, insomma.
Beh, direi che mi sembra abbastanza chiaro. Ti faccio un'ultima domanda al volo: hai accennato alla questione del petrolio, notizia che campeggia nelle pagine economiche dei nostri quotidiani, fallito il vertice di Doha.
Ma sì, sostanzialmente era evidente che, allora, c'è un paese, l'Arabia Saudita, che sta spingendo su prezzi di petrolio bassi da un paio d'anni, da un anno e mezzo, cioè da quando gli Stati Uniti sono ridiventati un paese esportatore netto di petrolio, con una produzione mondiale addirittura superiore a quella dell'Arabia Saudita, perché utilizzavano una metodologia che si chiama fracking, di rottura delle, di fatto dovrei spiegare come si estrae il petrolio, un po' lunga farlo alla radio, diciamo una tecnologia estremamente costosa e anche in parte pericolosa per estrarre il petrolio di giacimenti precedentemente dati per esauriti. Questa cosa però comporta che il costo per estrarre il petrolio da quei giacimenti lì sia superiore ai $50 al barile, per cui se io spendo $50 per fare un barile di petrolio è chiaro che lo devo vendere a un prezzo superiore. All'epoca, quando hanno cominciato ad utilizzare il petrolio, stava intorno ai $100 al barile, quindi ci guadagnavano. Gli arabi hanno invece il petrolio, che è molto più facile da estrarre, e gli costa come estrazione $2 o $3 al barile. Che hanno fatto? Hanno detto: sai che ci frega, mettiamo in crisi gli statunitensi perché altrimenti ci rubano il primato nell'estrazione, vendiamo il petrolio a $20-$30 al barile, che a noi conviene perché comunque ci dà ampi margini, a noi ci costa 2, lo vendiamo a 30, ci guadagniamo 28. Gli statunitensi lo vendono, cioè il petrolio a 30, lo devono vendere a 30 perché quello è il prezzo che fa il mercato, ci rimettono $20 al barile. Il risultato è stato che negli ultimi mesi sono stati una serie di crack a catena di tutte le compagnie e di tutti i vari fondi che investivano nel petrolio statunitense, perché evidentemente all'inizio puoi reggere una situazione di vendita sotto costo del cobalto, poi alla lunga ti fallisce la compagnia. È quello che sta succedendo alle compagnie americane, perché poi oltretutto non è che puoi tenere il pozzo fermo così, degli investimenti li hai fatti, devi comunque cominciare a rientrarci. Il problema di fondo è questo, e loro gli arabi stanno puntando a questo. In più si è immesso all'interno del mercato anche l'Iran con la fine delle sanzioni e con una produzione altrettanto importante, che ovviamente anche lui a sua volta ha alcun interesse a tenere alto il prezzo del petrolio, perché ha necessità di vendere per recuperare moneta, per poter reinvestire, per poter rifar circolare, ripartire l'economia, eccetera. In una situazione del genere è evidente che sarebbe fallito. Puntavano alcuni attori che sono svantaggiati da questa situazione a un aumento del prezzo, ma è evidente che quando ci sono due tra i più grossi produttori di petrolio al mondo che vogliono mantenere un prezzo basso, il prezzo rimane basso, perché sia Iran e Arabia Saudita riescono a vendere a prezzi comunque bassi tutto il petrolio senza bisogno di ricorrere agli altri. E questo è il motivo per cui comunque il vertice è fallito. Nel contesto globale, per quanto uno possa pensare che gli fa comodo che il petrolio costa poco perché va a mettere benzina alla macchina e paga di meno, e in Italia sappiamo benissimo non è vero, perché aumentano le tasse immediatamente come scende il prezzo della benzina, per cui oggi con il petrolio a $30 si paga molto di più di quanto non si pagasse 10 anni fa col petrolio a $100. Ma a parte questo, evidentemente il meccanismo è anche un altro, che questo basso costo degli idrocarburi si porta dietro un basso costo delle materie prime, e si porta dietro quel meccanismo deflattivo, cioè il fatto che i prezzi non crescano, che siano bloccati, che scendano, eccetera, eccetera, che in situazioni come quella italiana, dove hai un alto debito pubblico, quindi hai necessità che ci sia un po' di inflazione per annacquarlo un po', per diminuirlo, non c'è, e quindi diventa estremamente problematica la gestione dei flussi finanziari. Questo per farla breve, il problema del prezzo del petrolio in termini economici, non in termini reali.
Chiarissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti e a tutte.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.